Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Woke up cold one Tuesday, I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, cause I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes. And I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. The room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello new shoes, bye bye blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, so wearing my brand new shoes.
Ed eccoci, eccoci qua, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, sono le 8 e 4 minuti del mattino e come canta Paolo Nutini ci siamo messi scarpe nuove per cominciare quest'ultima puntata del Demone del Tardi, che è quella corta, quella del venerdì, quella che ha l'allegato di prestigio con il professor Andrea Di Stefano e il giorno delle locuste. Intanto il calendario dice venerdì 24 giugno, il cielo è sereno e il sole splende anche oggi. Oggi torrido nel cielo, tanto che in giro è tutto un mugugno, non piove, governo Draghi. Occhio però che nel pomeriggio arriva il temporalone, benedetto il temporalone, e benedetto in senso proprio, perché forse frutto delle preghiere arcivescovili, o forse, forse no, perché sul fronte meteo sembrerebbe esserci una grossa competizione tra monoteismi, visto che anche Lukoil ha invitato i musulmani a pregare pregare per la pioggia e dunque di chi sarà il merito del temporalone, del dio dell'Islam o di quello della cristianità, facciamo che la pioggia l'ha mandata la Ferragni, così almeno evitiamo il rischio del conflitto interreligioso, ci mancherebbe solo quello. Allora facciamo subito fuori la politica e sul fronte della politica oggi lo scoop, e che scoop ce l'ha Repubblica, esclusiva di Repubblica, Grillo si sfoga con il dentista. Ebbene sì, Grillo si sfoga con il dentista, sono deluso e amareggiato, segue foto con il dentista che ha 85 anni e quindi forse mentre trapana non deve avere esattamente la mano fermissima, da cui il nervosismo tipico del fondatore del Movimento 5 Stelle. Comunque Grillo si sfoga con il dentista mi sembra possa essere un grandissimo format per raccontare la politica. Immagino già domani Letta si sfoga con l'elettrauto, domenica Calenda si incazza col portinaio, insomma... credo che ci siano le condizioni per un meta racconto straordinariamente avvincente, perché per il resto il racconto della politica oggi è invece tutto un frammento di discorso amoroso, ma più che Roland Barthes sembra piuttosto la rivista Cioè. Si parte per esempio dal gioco di sguardi. Sala guarda Di Maio con attenzione, eccole qua le regole tipiche della seduzione, il gioco di sguardi, e poi si passa ai desideri inconfessati, Letta ha voglia di ulivo, e a seguire il gioco delle coppie, il prendersi e lasciarsi tipico delle storie d'amore, con Di Battista che dalla prima del Fatto Quotidiano si rivolge a Conte, torno se molli Draghi, e Di Battista che intanto getta veleno sull'ex di Giuseppe, cioè Di Maio, che come risponde? Risponde così: all'odio rispondo col sorriso, che se ci fate caso è una delle espressioni più tipiche della cartucciera berlusconiana, all'odio rispondo con il sorriso. E Berlusconi, attenzione, perché si rilancia prepotentemente una davata per il 2023, dice torno in campo, riscendo in campo, e si proietta in uno stato ebbrezza senil dionisiaca, addirittura oltre al 20%. Potrebbe sembrare una buttata, ma forse no, perché nel frattempo Berlusconi incassa l'endorsement e l'incoronazione pubblica internazionale niente po' di meno che da Medvedev, che ieri ha sparato a zero di nuovo con i politici occidentali. Il livello dei politici in Occidente è caduto veramente in basso, l'ho visto con i miei occhi. Declino sì, ma non per Berlusconi. Draghi non è Berlusconi, lui sì, che era un'altra cosa, parola di Medvedev. E con questo direi che abbiamo fatto fuori rapidamente la politica di oggi, mentre gran parte dei titoli dei giornali si concentrano sul vertice europeo di ieri e sul sì dell'Europa all'Ucraina. E allora partiamo da qui, il sì dell'Europa è proprio il titolo che fa il Corriere della Sera. Benvenuto della UE a Kiev, un messaggio politico dei 27 alla Russia, ma c'è da registrare la rivolta dei paesi balcanici per la mancanza dei progressi nei loro dossier. Per esempio un punto sulla rabbia dei paesi balcanici lo fa Beda Romano sulle colonne del Sole 24 Ore. Balcanici occidentali delusi, Bulgaria pone il veto su Albania e Macedonia, e con amarezza, forse anche rabbia, che i paesi dei Balcani occidentali hanno accolto ieri qui a Bruxelles la concessione all'Ucraina dell'ambito status di dell'ambito status di paese candidato all'Unione Europea, in lista d'attesa da anni per entrare nella costruzione comunitaria. Gli esponenti politici della regione non hanno mancato ieri di esprimere la loro scontentezza a margine di un vertice con i 27 organizzato proprio per tentare di raffreddare gli animi. Non abbiamo ottenuto nulla, ha reagito in una conferenza stampa il premier serbo Vucic. Quattro paesi balcanici balcanici sono in lista d'attesa da anni per entrare nell'Unione Europea. Le trattative di adesione sono iniziate con il Montenegro dal 2012 e la Serbia dal 2014, mentre la Macedonia e l'Albania aspettano ancora il via libera per l'inizio del negoziato comunitario, pur essendo paesi candidati dal 2005 e dal 2014 rispettivamente. Neppure ieri questi due ultimi paesi hanno ricevuto soddisfazione. La Bulgaria sta ancora bloccando il suo benestare per via di contenziosi politici e culturali. È vergognoso che un paese della NATO, la Bulgaria, stia tenendo in ostaggio altri due paesi della NATO, l'Albania e la Macedonia, nel bel mezzo di una guerra nel cortile di casa dell'Europa, ha dichiarato per esempio il premier albanese Edi Rama, che oggi è intervistato anche sulle colonne del Corriere della Sera. La rabbia di Rama con noi, Bruxelles non ha mantenuto le promesse, stallo pericoloso. Intanto conclude il suo pezzo Beda Romano: la questione posta da Sofia riguarda Skopje, ma ha un impatto anche su Tirana, poiché le due capitali vanno a braccetto nel loro cammino di avvicinamento verso l'Unione Europea. La scelta relativa all'Ucraina non è stata priva di tensione neppure tra i 27, imbarazzati dalla situazione creatasi con Kiev. Alcuni paesi membri hanno chiesto e ottenuto di dare nuove assicurazioni alla Bosnia Erzegovina in lista d'attesa da anni per aderire all'Unione. Nella stessa ottica, ancora ieri il presidente francese Macron ha cavalcato nuovamente l'idea di una nuova comunità politica europea con cui collaborare strategicamente con il vicinato e contrastare la crescente influenza cinese, russa e turca nella regione. L'ambito, assicura la Francia, non deve essere ritenuto alternativo all'allargamento, ma complementare. E Macron al vertice di ieri, scrive oggi Claudio Tito sulle colonne di Repubblica, pagina 3: Macron rilancia il recovery di guerra. L'Eliseo non ha ancora rinunciato all'idea avanzata al Consiglio europeo del marzo scorso a Versailles, quella di un nuovo recovery fund che possa consentire all'Unione di affrontare le conseguenze della guerra. Nessuna proposta formale, ma un riferimento a quella possibilità fatta nei colloqui a margine del vertice. Del resto, già nei giorni scorsi l'inquilino dell'Eliseo aveva parlato di economia di guerra. La convinzione degli stati membri del nord Europa di proseguire business as usual come se nulla fosse inizia dunque a incrinarsi. L'intervento determinato quasi due anni fa dalla pandemia sta diventando quindi un modello in una fase bellica, anche nella consapevolezza, come avvertono la NATO, che il conflitto in Ucraina non finirà nel breve periodo e rischia di protrarsi anche nel 2023. Per di più, molti istituti, dopo l'entusiasmo del 2021 e dei primi mesi del 2022, iniziano a prevedere una crescita negativa, ossia la recessione, già nel terzo e o nel quarto trimestre di quest'anno. Gli strumenti tradizionali potrebbero dunque non bastare più, ed eccolo qua il modello del recovery adottato durante la pandemia. Ma al vertice di ieri, al netto del passaggio definito storico che ha aperto le porte all'Ucraina, uno dei temi certamente più rilevanti è stato ancora una volta quello legato al gas, con Draghi che torna a spingere per un summit che fissi un tetto al prezzo del gas, appoggiato da Macron in modo aperto, scrive Marco Galluzzo sulle colonne del Corriere. Quello che sorprende è l'intervento del cancelliere tedesco. Dice esplicitamente che non ha alcuna obiezione sulla materia, in sostanza un disco verde da parte di Scholz. L'ipotesi che per prima è stata lanciata dall'Italia, su cui ancora non esiste un consenso unanime, guadagna così punti il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Sembra chiudere il cerchio. A me sembra, dice, una buona idea. La posizione dei tedeschi è il frutto di un'interlocuzione diretta negli ultimi giorni tra Palazzo Chigi e il governo tedesco. Nel pomeriggio si è aggiunto, poi scrive Galluzzo, un altro tassello: Draghi ha chiesto un vertice straordinario, ma nel contempo ha fatto sapere a Ursula von der Leyen che una proposta della Commissione sul price cap è auspicabile il prima possibile. Insomma, prima la proposta della Commissione, poi il vertice che dovrebbe prenderla in esame, a rafforzare la posizione del Premier. Le notizie di cronaca che arrivano dai paesi della UE, le difficoltà crescenti dei singoli mercati dell'energia, i tagli costanti o crescenti di Gazprom alle forniture dirette verso l'Unione, l'urgenza di arrestare in qualche modo una spirale dagli esiti imprevedibili per l'Europa. Chi si oppone in sede europea a questo progetto, ancora una volta l'Olanda. Mark Rutte, il capo del governo olandese, spiega così la sua posizione: non siamo contrari per principio, ma sulla base delle prove che abbiamo pensiamo che potrebbe non funzionare. A proposito di cose che si ripropongono, ecco di nuovo il braccio di ferro tra Draghi e gli olandesi, come ai tempi in cui era governatore della BCE. E allora spostiamoci proprio sul fronte del gas, restando sulle colonne del Corriere della Sera, per vedere qual è la situazione. Scrive Fabio Savelli a pagina 5 del Corriere: le domande che ora tutti si pongono sono due. Il tetto al prezzo in Europa può distorcere un mercato ormai globale, finendo per privilegiare clienti asiatici di gas liquefatto? Può far inalberare Mosca, che potrebbe tagliare le forniture come ritorsione? L'Europa è il principale mercato di sbocco per il gas russo e la sostituzione con la Cina non è immediata, perché manca una rete di gasdotti alternativi verso Pechino. Nella guerra di scacchi col Cremlino, il premier olandese Rutte, come abbiamo visto, osserva che il piano potrebbe non funzionare. Sulla sua valutazione potrebbero però incidere i ricavi sul trading. La Germania, che invece ha deciso di appoggiare la proposta di Roma, però deve correre al riparo alzando il livello di allerta. La ripicca immediata di Mosca potrebbe essere quella di azzerare gli approvvigionamenti già ridotti al 40% del gasdotto Nord Stream 1, che però Gazprom attribuisce al momento a problemi tecnici. Per questo Berlino sta tornando al carbone. Le ipotesi di razionamento al momento sono da escludere, continua a dire ancora una volta il ministro Cingolani, che oggi torna a ribadire una posizione più volte espressa. Lo stato di allerta in Italia è stato rimandato perché i flussi da Tarvisio, da dove arriva il metano russo, restano inalterati, seppur il riempimento degli stoccaggi prosegua al ritmo di 30 milioni di metri cubi al giorno, non sufficienti a riempire i depositi all'80% entro ottobre, indicazione accolta da un voto UE. Per questo Snam sta compensando. I razionamenti però terrorizzano gli industriali, già alle prese con un costo energia pesantissimo. Confindustria ha appena presentato un piano al governo in cui segna alla necessità di ridurre i consumi domestici, che in inverno con i riscaldamenti ai massimi pesano più del doppio delle grandi utenze energivore. Dicevamo appunto che mentre c'è preoccupazione rispetto ai possibili razionamenti, c'è una preoccupazione che arriva sia dal fronte industriale ma anche a chi non crede all'argomentazione degli stoccaggi che ci consentano di stare tranquilli. Cingolani, come dicevo, anche oggi torna a ribadire la sua posizione: l'Italia è quasi fuori pericolo, avremo le scorte per l'inverno. Qui siamo sulle colonne della Stampa, ma intanto conviene guardare a quello che succede in Germania, per quanto la dipendenza del dal gas russo tedesca sia ancora più pronunciata. La Germania ha un passo dai razionamenti. La Germania alza il livello di attenzione sulla sicurezza energetica, passando dallo stadio di preallerta 3, entrato in vigore a marzo, al livello di allarme 2. L'annuncio del secondo stadio denuncia una situazione di scarsità di gas, ma non ancora di emergenza. In quel caso estremo, corrispondente al livello 1, si potrebbe arrivare al razionamento del gas da parte dell'Agenzia Federale per le Reti, uno scenario che il ministro dell'Economia Robert Habeck si augura di non dover raggiungere mai, e però dice sarà un percorso accidentato quello che dovremmo intraprendere come paese, e lo dice in un discorso definito lacrime e sangue, anche se non lo si sente ancora. Ha detto ieri: siamo in una crisi del gas, d'ora in poi il gas sarà un bene scarso, i prezzi sono già alti e dobbiamo essere pronti ad ulteriori aumenti. Ma cosa comporta l'innalzamento del livello di allarme? Quali ricadute avrà sui cittadini? I prezzi aumenteranno perché i fornitori di gas potranno ricaricare gli aumenti del mercato sui consumatori, ma non ci sarà in Germania un automatismo tale per cui i prezzi subiranno degli sbalzi improvvisi. Piuttosto, grazie a un accorgimento legislativo, i costi cresceranno gradualmente e progressivamente, ha chiarito Habeck. Il ministro dell'Economia ha spiegato la necessità della misura evocando lo spettro di uno scenario alla Lehman Brothers: se gli sbalzi di prezzo sono così grandi da far crollare le aziende, c'è il rischio di un effetto Lehman nell'intero sistema ha avvertito. Il rischio consiste nel fatto che i fornitori di energia non siano più in grado di far fronte finanziariamente ad acquisti così onerosi e che possa essere minacciata la garanzia delle forniture energetiche. Consideriamo tutto questo un trailer di quanto ci racconterà il professor Di Stefano tra poco al giorno delle locuste. Intanto ci spostiamo sul fronte della siccità, che è quello su cui apre oggi il Manifesto. Stiamo freschi è il titolo, e alle spalle l'immagine di un fiume completamente desertificato, la pianura padana è al collasso, ma la dichiarazione dello stato di emergenza tarda ad arrivare. Allora vediamo come il Manifesto racconta lo stato di emergenza che può attendere. Mauro Ravarino a pagina 7, pur di non citare l'emergenza climatica, scrive: si preferiscono formule neutre al limite dell'acrobazia lessicale, come stato di eccezionale avversità atmosferica. Così il governo si prepara al DPCM, che dovrà rispondere alle conseguenze della siccità estrema che sta attanagliando il paese a partire dalle regioni settentrionali, e non è una gestazione tranquilla. All'esecutivo si rimprovera una scarsa prontezza di intervento. Le regioni sono in pressing da giorni per chiedere lo stato di emergenza, ma ora vanno in ordine sparso. Il Piemonte invita il governo a far partire lo stato di emergenza da Torino, tira il freno invece il collega Attilio Fontana, che da Milano dice che quella dello stato di emergenza è una richiesta che eventualmente faremo quando ci saranno delle specifiche necessità. Insomma, quando Fontana cercherà di fare la doccia ma l'acqua non scende, probabilmente verrà certificato lo stato di necessità. I tempi di emanazione del DPCM non sono ancora chiari, secondo il Manifesto, mentre invece Open, il quotidiano online diretto da Enrico Mentana, specifica già tempi e caratteristiche. Il decreto siccità in arrivo per la prossima settimana definirà una zona rossa in gran parte della pianura padana. Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna sono le quattro regioni maggiormente interessate dall'emergenza al nord. Il decreto ministeriale prevederà due tipi di intervento. Il primo costituirà la salvaguardia del comparto agricolo. Lo stato di eccezionale avversità atmosferica si potrà proclamare dando il via agli indennizi qualora il danno provocato superi il 30% della produzione lorda vendibile. Il fronte più importante è però quello dell'approvvigionamento idrico. La protezione civile, con lo stato di emergenza, potrà emettere ordinanze per attingere agli invasi. Il razionamento dell'acqua è la misura più importante, potrà coinvolgere fino a un'intera regione e porterà le misure di risparmio più comuni, dal divieto dell'uso per fini non domestici alla chiusura dei rubinetti nelle ore notturne. Potranno arrivare anche lo stop alle fontane pubbliche e i divieti per alcuni usi urbani, come il lavaggio dei veicoli, l'irrigazione dei giardini, le limitazioni dell'irrigazione delle colture annuali. Lo status è ancora quello dell'indiscrezione, ma il quadro di riferimento dovrebbe essere un po' questo. C'è anche il direttore del Foglio che oggi interviene sulla questione con piglio un po' marinettiano, derivato dal padre fondatore Giuliano Ferrara. Altro che siccità, la vera crisi dell'acqua in Italia ha radici ideologiche e nasce dalla demagogia del bene comune, appunti per il WWF. Al di là del titolo e di alcune conclusioni che Cerasa trae, poi l'argomento è quello del dito puntato sulle perdite delle reti idriche di distribuzione dell'acqua potabile del 42% e sull'esigenza di partire da lì, dalla rimodernare una rete le cui falle ammontano appunto a quel tipo di percentuali. Avvenire oggi invece rilancia l'allarme Caritas sulle povertà, giovani dispersi e anziani soli, ed è una preoccupazione che viene condivisa dalla cardinale Zuppi, che oggi è intervistato dal Corriere, da Repubblica, dalla Stampa, con una serie di interviste fotocopia, dove la preoccupazione principale che viene espressa è quella di un autunno caldo, legato proprio alla situazione economica nel paese. E in intanto vola la cassa integrazione, lo troviamo sull'apertura del Sole 24 Ore. A maggio vola la cassa integrazione, CIG balzo del 19,8%, a maggio i prezzi pesano sulle imprese, cresce soprattutto la cassa ordinaria legata alle difficoltà congiunturali delle aziende, a maggio le ore richieste salite a 54,7 milioni, soffrono industria, edilizia e in parte il commercio. Sole 24 Ore che poi si concentra anche su le difficoltà aziendali, robot e macchinari, impresa rallentatore, forniture introvabili, consegne di componenti elettroniche arrivate oltre l'anno, i produttori affittano capannoni per le macchine pronte ma non completate. Anche in questo caso ci torniamo magari dopo con il professor Di Stefano nel giorno delle locuste. Intanto, a proposito di allarme povertà, oggi scrive nuovamente dei giovani che non hanno voglia di lavorare e della denuncia della ragazza napoletana a cui era stato offerto un posto da commessa 10 ore al giorno per 280 euro mensili, che se ci pensate non sono neanche male, perché con 280 euro al mese si possono comprare 4 pizze di Briatore e una coca. Stipendio da schiavi, è questo il titolo che alla vicenda da oggi La Stampa, scrive Antonio Piedimonte da Napoli, storia vecchia, ferite nuove, la denuncia fatta da una ragazza napoletana in cerca di impiego, Francesca, 22 anni, che ha realizzato un video su TikTok nel quale ha descritto efficacemente la sua disavventura mostrando la conversazione avuta con la titolare di un negozio. Voleva essere una risposta a chi l'aveva offesa, un'anonima negoziante in cerca di commessa, ma è diventato molto di più. Francesca legge gli screenshot dei messaggi che si è scambiata con la titolare dell'esercizio commerciale, una sintetica alternanza di frasi piuttosto normale, in pratica un colloquio di lavoro, finché l'argomento diventa il compenso e gli orari. A quel punto, senza nessun segnale premonitore, si apre un baratro che riporta indietro le lancette del tempo. I termini dell'accordo sono 10 ore al giorno da lunedì al sabato in cambio di 280 euro al mese. Lo scambio di messaggi si ferma lì. La ragazza, che è di Secondigliano, mostra un autocontrollo british, si limita a scrivere che la cosa non le interessa, ringrazia e saluta, stop. A quel punto però accade l'imprevedibile. La commerciante, presumibilmente stizzita dal rifiuto della lauta offerta, le scrive: voi giovani d'oggi non avete voglia di lavorare. Il commento per La Stampa è affidato a Michela Marzano: sono i giovani che non vogliono lavorare perché non sono disposti ai sacrifici e alla gavetta, oppure sono le condizioni lavorative che impediscono sempre più spesso a chiunque abbia un minimo di amor proprio di entrare nel mondo attivo? Sono i ragazzi e le ragazze a essere chiusi e sdraiati, come si sente ripetere ormai da qualche anno, o sono le proposte che ricevono a essere oscene? Ascoltando il video di Francesca pubblicato su TikTok, i 280 euro proposti per 10 ore al giorno sono semplicemente offensivi. E chi lo fa, chi fa proposte di questo tipo, scrive Michela Marzano, dovrebbe vergognarsi. E la parola vergogna ritorna anche nel pezzo firmato da Gianluca Nicoletti a proposito delle domande del comune di Nettuno rivolte alle famiglie dei figli con figli disabili. Denuncia che oggi ritroviamo su diversi quotidiani. Scrive Gianluca Nicoletti: sfido chiunque ad avere il coraggio di chiedermi quanto io possa vergognarmi di mio figlio disabile. Non risponderei insultando, proverei solo un'infinita pena per quella povera persona che qualcuno avrà nutrito con i liquami della più bigotta ignoranza. Alludo a quel funzionario del comune di Nettuno che ha ideato il modulo che famiglie come la mia, Nicoletti ha un figlio autistico, ne ha più volte scritto, ne ha più volte parlato anche in radio, dovrebbero compilare per ottenere fondi dalla Regione Lazio. Le domande per avere quei 4 soldi che sembrerebbero elargiti come premio alla virtù nel sentore dell'auto da fè dei tribunali dell'Inquisizione. Da 0 a 4, dice il modulo, quanto ti vergogni del tuo familiare? Quanto risentimento proprio provi nei suoi confronti, quanto non ti senti a tuo agio quando hai amici in casa, è forse, dice Nicoletti, un sistema per sondare la sincera e schietta vocazione dei genitori a sostenere quel macigno che sono costretti a portare sulle spalle? È necessario un interrogatorio così insulso per dare qualche spicciolo a persone che si sobbarcano oneri che uno Stato civile dovrebbe fare suoi? La piccineria di chi ha ideato il questionario non arriva a capire che se io provo vergogna per un figlio fuori standard non è perché sia un meschino genitore, la colpa è piuttosto nell'arretratezza di chi mi circonda, che non ha strumenti culturali sufficienti per elaborare lo stigma arcaico e putrescente verso gli umani imperfetti. Educare i cittadini a non far sentire l'imbarazzo di un figlio disabile è compito delle istituzioni, della scuola, dei servizi sociali, di chi registra e sostiene il disagio familiare, in pratica le stesse persone che a Nettuno si rifanno al più detestabile e ammuffito retaggio di carità pelosa per cui mi danno la scodella di zuppa se confesso le mie colpe e recito l'atto di dolore. Ancora, prima di chiudere, dalla prima del Foglio ritorna il Netflix della cultura, ve lo ricordate, It's Art, ne scrive Luciano Capone. Quando il ministro dei beni culturali Dario Franceschini lanciò l'idea della Netflix della cultura italiana, si era intuito che Netflix non avrebbe avuto nulla da temere. La diffidenza, probabilmente derivata dalle precedenti intuizioni di Franceschini come veribello.it, il portale che avrebbe dovuto rilanciare l'Italia nel mercato del turismo internazionale, che finì veri male. I sospetti che il progetto non fosse solidissimo sono stati poi confermati dall'avvicendarsi di 3 amministratori delegati in un anno. Ora però tutto questo scetticismo è certificato dal bilancio 2021. It's Art, questo è il nome della Netflix italiana controllata da Cassa Depositi e Prestiti e Cili, nel primo anno ha perso quasi 7,5 milioni di euro, che vuol dire aver prosciugato quasi tutta la riserva di 9,8 milioni di euro finanziata dal decreto rilancio e versata da Cassa Depositi e Prestiti a seguito di una conversazione con il MIBACT. Mi fermo qua perché sono già un minuto oltre soglia. Segnalo solamente che oggi la Gazzetta si concentra tutto con l'arrivo quasi certo ormai di Pogba, ma la notizia sportiva del giorno arriva dall'America, arriva dal draft NBA della notte. Paolo Banchero, giocatore americano di origini italiane ma che giocherà per la nazionale italiana, è stata la prima scelta assoluta degli Orlando Magic, una bella pagina per lo sport italiano. Ma adesso consegno armi e bagagli a Luigi Ambrosio per il GR delle 8:30. Noi ci risentiamo tra pochissimo con il giorno delle locuste.